Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati al filo diretto con gli ascoltatori qui a Prima Pagina. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Ne arrivano diversi e in particolare fino a questo momento sui temi sollevati dal Sinodo. Ecco, leggo per esempio quello di Massimo Scotti da Milano, riflessione da sinistra che le sottopongo, tutti impegnatissimi nelle unioni civili, l'uso del termine gender, nessuno si azzarda a parlare di famiglia, natalità vicino allo zero, incentivi, asili nido, aiuti a madri lavoratrici, eccetera. Non le pare che la sinistra debba aggiustare il tiro? Ecco, va proprio in questa direzione. E, per esempio, le proposte sollevate oggi dal Corriere della Sera per la conciliazione di lavoro e figli, e certamente il discorso andrebbe esteso anche al welfare che riguarda le famiglie. Molti gli interventi su questo. Partiamo con le vostre telefonate e con la prima. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei, mi chiamo Luigi, chiamo da Roma. Premetto che non si tratta di una questione di soldi, ma di rispetto dei soldi, soprattutto di quelli dei contribuenti. Mi sono posto una domanda alla quale non ho trovato nessuno che desse una risposta, ed è questa. Qualche tempo fa un noto politico ha presentato una cifra abnorme di emendamenti. Sì. Non credo che siano operazioni senza costo, quindi voglio dire un centesimo per 85 milioni fa 850 mila euro, un centesimo per 10 centesimi per 85 milioni fa 8 milioni e mezzo di euro. Ho l'impressione che per una azione folcloristica siano stati buttati parecchi quattrini e sarei contento di essere smentito, di essere tranquillizzato in questo. E questa è la domanda e la saluto. Se.
Sì.
Posso consigliare allo scrittore dell'SMS di poco fa la lettura di un libro?
Ma certo, i consigli di lettura sono sempre ben accetti.
Ho in questo momento sulle ginocchia Amore senza fine, Amore senza fini del Melloni. È un po' pesantino obiettivamente, però dà forse qualche risposta
sì.
ai dubbi del signore precedente.
Sì, non ho dubbi, Melloni è un autore molto intenso e attento su questi temi. Guardi, allora, che cosa c'è al di là del folklore che lei giustamente sollevava nella storia dei 72 milioni di emendamenti? Allora, probabilmente non un costo abnorme in termini, per esempio, non so, di stampa, perché non sono stati stampati, ma sono frutto di un algoritmo che diciamo li ha prodotti in versione digitale. Era, diciamo, talmente enorme il numero di emendamenti che appunto non sono stati neanche ricevuti dal Presidente del Senato, che è una cosa differente insomma da quella di essere ammessi, nel senso presupposto che non ci sarebbe stato, come dire, il tempo fisico, appunto si parlava nell'ordine di centinaia di anni per leggerli e quindi per verificarne l'ammissibilità, il Presidente del Senato ha ritenuto che ci fossero le condizioni addirittura per non riceverli, quindi per non neanche per giudicare se fossero ammissibili o no. Perché questo gesto? Sicuramente è interno a quella che è una politica dell'ostruzionismo molto radicata nel nostro paese. Significa anche, cioè, Calderoli in alcune occasioni l'ho anche detto, era un modo per mostrare diciamo un disagio nel suo caso per denunciare anche il fatto che non avesse trovato interlocutori con cui parlare su questa riforma. Questa è stata una risposta che appunto si collega a quella tradizione dell'ostruzionismo, che è una tradizione tanto radicata quanto discutibile. E sui costi io credo che non ci siano costi abnormi dal punto di vista economico, ma insomma potrei essere smentita, e su questo anzi mi dà la scusa anche per informarmi, ma credo che insomma ci sia più che altro un costo in termini di lavoro e di allungamento dei tempi per una riforma che insomma fatica a vedere la luce. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Daniele, chiamo da Torino.
Buongiorno.
Senta, prendo spunto dall'articolo che parlava della mancanza di lavoro delle donne,
sì,
e del relativo PIL. Faccio un discorso leggermente più ampio, ma il ragionamento è quello che manca totalmente dal panorama dell'informazione, del dibattito. Una questione riguardante la famiglia, nel senso che la famiglia non sta più in piedi, no? Si parla ormai di una statistica consolidata del più di 50% delle coppie che si separano, questo vuol dire da un certo punto di vista più del 50% dei figli che si trovano con uno, tre o più genitori, un problema sociale che non vedo nell'orizzonte dell'informazione generale. Abbiamo una apparente incapacità dei giovani d'oggi di mantenere relazioni stabili. E sarebbe interessante forse avere un discorso, un dibattito anche un po' meno ideologico, cosa molto difficile, anche sui valori che poniamo ai ragazzi di oggi. Mi viene a pensare al fatto, ma come mai una volta non ci si sparava, c'era molta sofferenza femminile, o forse adesso presentiamo dei modelli dove lo sforzo di accettare l'altro, inteso come l'altro sesso, non è una cosa che nel panorama dei modelli. Mi viene da dire, si parla molto di uguaglianza di sessi, secondo me lo trovo sbagliato, perché bisognerebbe parlare di parità, perché se c'è una cosa su cui qualsiasi persona che ha esperienza di vita, di coppia, sa, è che si è maledettamente, in senso buono, diversi tra maschile e femminile nel modo di vedere e pensare. Di queste cose assolutamente non c'è traccia molto poco. L'SMS di prima mi dice che qualcuno si preoccupa, ma sui mezzi di informazione abbiamo una benedetta attenzione all'omofobia e all'accettazione del diverso, ma per esempio, non so, un'educazione sessuale fatta di educazione all'altro, al maschile, al femminile, alla diversità, non ne ho mai sentito parlare. Si parla del problema che le donne devono produrre di più. A me viene da dire che forse, ma bisognerebbe pensarlo non ideologicamente, forse bisognerebbe pagare le mamme che possano stare a casa in pace 3 anni, ma non con l'idea che così non lavorano e torniamo indietro. No, che forse uno dei due della famiglia che accudisca i figli può essere utile. Sarebbe interessante se ne potesse parlare senza essere subito affacciati come retrogradi.
Sì.
E volevo sapere su questo punto di vista un po', diciamo, eterodosso, la sua opinione. Grazie.
Sì. Allora, guardi, le questioni che lei ha sollevato sono molte nello spazio di un'unica domanda, quindi sono certa che non riuscirò a essere esauriente su tutto, e soprattutto sono certa che non è possibile essere esaurienti su tutto, perché questo davvero è un grande laboratorio. Io trovo che sia il grande laboratorio di questi anni e che sia una sfida. In questo con lei quando dice che se ne parla poco. Ho trovato, appunto, le ripeto, coraggiosa la scelta del Corriere della Sera di presentare questo dibattito con questa evidenza in prima pagina. Mi auguro che sia un esempio seguito, e non solo, ma che si anche spezzino un pochino dei recinti come quelli dove viene in genere condotta questa discussione, che non è una discussione tra le tante, ma è davvero la discussione di questi anni, perché la famiglia è molto cambiata, non è che si è dissolta, non esiste più, e diciamo faccio un po' di fatica a fare un ode del tempo che fu, perché insomma, le famiglie nel passato, anche nel passato diciamo recente, nel secolo che abbiamo alle spalle, tramandano storie anche molto cupe, molto anguste, di grandi infelicità, di grandi dolori, di grande contrazione. Allora, adesso ci sono altri dolori e altre sofferenze, a ogni epoca la sua. Credo che bisogna in questa fase davvero rinunciare all'idea del modello unico, e che bisognerebbe fare lo sforzo, che è uno sforzo che anche le condizioni del progresso e della velocità in cui ci troviamo gettati consentono, che invita a riflettere su quello che, ecco, lo leggevamo anche sul fronte della casa, su una maggiore mobilità, una maggiore mobilità che è nei fatti, ma che anche direi nello spirito, che anche nella psicologia collettiva. Allora, abituarsi ad una maggiore mobilità, a pensare soluzioni diverse per situazioni che cambiano, credo che sia la vera cosa, cioè la vera sfida da raccogliere, perché sennò paghiamo solo il prezzo della grande velocità, no? Paghiamo lo stress, il dover rispondere a 100.000 mail, a 10.000 messaggi, a essere impegnati sui social network. Allora, qual è il lato positivo di questa velocità? È che questa velocità ci deve attrezzare per trovare soluzioni nuove rispetto a situazioni nuove. O meglio, le situazioni ci sono sempre state, emergono come novità e quindi ci consentono di trovare situazioni diverse. Poi, ecco, lei ha parlato di tante cose, ha parlato anche della differenza fra uomo e donna, della maternità come un tempo che bisognerebbe, come dire, godersi magari in 3 anni, e questo per un verso le do ragione, per l'altro, guardi, le voglio citare un episodio di uno scambio avuto con un collega molto illuminato, che avevano, lui e sua moglie avevano avuto il quarto figlio, e io gli ho chiesto: ma come fa tua moglie? Lavora, è tornata a lavorare, era passato un po' ovviamente dalla gravidanza e dal parto, e lui mi ha risposto: ma certo, una donna con 4 figli se non lavora diventa pazza, perché l'energia che richiedono 4 bambini, le energie emotive, affettive, sono talmente tante che lei ha bisogno di lavorare per ricaricarsi, per rientrare in un circolo, per non sentirsi completamente assorbita dalle incombenze dell'accudimento. Ecco, l'ho trovata una risposta molto bella, che ha fatto riflettere anche me. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Luciana Conti e telefono da Torino. Lei ha accennato appena a una cosa che diceva, tra le altre cose, il Fatto Quotidiano, però non ha approfondito. E parlo della detassazione della casa unita al taglio alla sanità di 2 miliardi. Allora, la detassazione per il ceto di Rignano sull'Arno è interessante perché gli porta voti, però il taglio alla sanità di 2 miliardi significa aumento dei ticket e significa quindi una cosa che riguarda molto, però si nota meno volta per volta.
Sì.
Quindi mi sembra una cosa molto grave. Era già successo, per esempio, è chiaro che le regioni, infatti le regioni adesso stanno protestando, comunque era già successo, è chiaro che prende i soldi da una parte, le regioni e gli stati devono prenderli da un'altra parte. Ma mi ricordo una cosa stupida, comunque, per quando era stato tolto l'ICI, che non dimentichiamo, è l'imposta comunale sugli immobili, per esempio io avevo per posteggiare a Torino la macchina, pagavo 9 euro, adesso ne pago 45. È una stupidaggine rispetto, però quello della sanità mi sembra significa proprio importante, perché significa non avere delle cure sanitarie che molti non si possono permettere e devono andare da quello. Volevo sapere il suo parere.
Sì, ha ragione, non ho dato molta rilevanza a questo tema e anzi... sto cercando di riprendere, ma non trovo il giornale dove ne avevo visto anche parlare in modo approfondito, non in prima pagina, ma insomma all'interno. Invece chi ne parla è Il Fatto. L'ho ripreso: nel 2016 altri 2 miliardi di tagli alla sanità. C'è un problema di fondi insufficienti però è vero che insomma c'è stata un'affermazione ufficiale che questi tagli alla sanità saranno di altri 2 miliardi. Allora, questo è evidente che significherà, questo lo scrive anche Il Foglio, più liste d'attesa, più ticket, meno servizi, meno medicinali, però non si parla di una scure, così il ministro Padoan ha detto che insomma si tratta anche molto di una razionalizzazione dei costi e ha parlato anche di aumenti nel tempo che ci sono stati. Allora adesso io mi ripropongo di andare un po' più a fondo su questa cosa che viene riportata molto criticamente dal Fatto e per la verità all'interno delle pagine l'avevo visto anche in altri giornali, ma insomma non era emerso nella forza della prima pagina. E al momento diciamo appunto la situazione è come anche quella che lei lamenta, però mi ripropongo di tornarci nei prossimi giorni. Grazie quindi di questa domanda. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
Pronto. Sono Maria, telefono da Treviso. Volevo intervenire per sul fatto del ragazzo omosessuale nella scuola cattolica.
Sì.
Non intervengo sul fatto, ci penserà l'indagine della mia ora, ma per l'intervento che c'è stato ieri di un insegnante omosessuale responsabile della Scuola Nazionale di Arci Gay, e vorrei, il quale naturalmente ha criticato come gravissimo il fatto. Ora io vorrei puntualizzare alcune cose che ha detto, no? Lui, parlando della Chiesa Cattolica, della posizione della Chiesa Cattolica nei riguardi dell'omosessualità, ha detto, intanto ha parlato della dottrina sociale della Chiesa, evidentemente non è la dottrina sociale della Chiesa ma la dottrina morale della Chiesa, ma ha detto testualmente che la Chiesa la considera un disordine mentale. Ora non è così.
Questo, scusi, lo avrebbe detto l'ascoltatore ieri?
Sì, l'avrebbe detto lui, sono andata a risentirmi.
Mi era sfuggito
questo. Per essere sicura di non ricordare male o controllato.
Mi fa piacere avere ascoltatori così precisi.
Ma siccome mi era suonata, sono andata a vedere.
Giusto, è stata in allerta.
Allora, per precisare, perché è giusto dare un'informazione corretta, la dottrina della Chiesa nel Catechismo dice gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale, precludono all'atto sessuale il dono della vita, non sono frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale.
Scusi, lei da dove sta leggendo?
Catechismo, è il 2357. E ha aggiunto il 2358, aggiunge le persone con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Questo
per dare alla Chiesa Cattolica quello che è suo.
Sì.
E poi volevo aggiungere anche questo, che sempre il signore, il professore, ha parlato di omofobia nella scuola, no? Fra l'altro vorrei che si andassero a vedere le indagini sulla omofobia in Italia e si vedrà che è a tassi bassissimi, ma comunque lasciamo da parte i dati. Sull'omofobia a scuola e sulla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. E dopo ha anche affermato che cos'è questa retorica del gender irrazionale e dannosa. Allora, che cosa si intende per identità di genere? Che è infatti citata nei documenti della scuola, anche in quelli della buona scuola, che si riferisce ad altre leggi precedenti. Che cos'è l'identità di genere? Lei capisce, signora, che non coincide con l'identità sessuale. Quindi non vuol dire che l'identità di genere si riferisce alla differenza normale e naturale che tutti conosciamo fra maschio e femmina, che è l'identità sessuale con cui nasciamo e che è incisa in ogni cellula nostra e che ci portiamo sempre dietro qualunque trasformazione arbitraria noi vogliamo fare. Non si riferisce a questo, si riferisce a un'identità di genere che corrisponde alla percezione che la persona ha del proprio genere. Su Facebook queste identità di genere sono già più di 50. In Gran Bretagna, per esempio, in certi campi sono diventate più di 70. Sono diffuse un po' dappertutto e stanno a indicare che praticamente le persone si sentono del genere che vogliono. E questa è appunto l'ideologia del gender. E fra l'altro le cito per ultimo un sondaggio nell'Unione in Inghilterra, insomma, un sondaggio molto interessante sugli orientamenti sessuali, no? E da questo è risultato questo dato che i più giovani, no? Cioè quelli fra i 18 e i 24 anni, ma anche quelli fra i 25 e i 39 anni, si sono dichiarati, hanno dichiarato di non essere né totalmente eterosessuale né totalmente omosessuale, sì, ma collocati in una terra di mezzo fra queste due polarità. E fra l'altro hanno detto appunto che non anche come essere maschio o femmina, loro non si sentono né l'uno né l'altro, ma diciamo in mezzo, fluidi, è quella che si chiama gender fluid ed è la generazione gender fluid che si sta diffondendo in tutto il mondo, sì, in tutto il mondo con la moda e così via. E questo viene insegnato nelle scuole, questa ideologia gender, e questa si vuole far penetrare anche nella nostra scuola attraverso, come dire, dei trabocchetti linguistici, perciò si dice genere invece che gender, parola proibita, e si parla di discriminazione per gli omosessuali, si tratta di lotta contro il bullismo, sotto tutte questi paramenti poi si vuole far entrare e inculcare nelle menti fin dai primissimi anni, cioè fin dalla scuola dell'infanzia, fin dai 3 anni, questa idea del gender, per cui non importa se io sono nato maschio o sono nato femmina, l'importante è quello che mi sento, quello che voglio essere, come voglio transitare fra un genere e l'altro, e in base a quello decido che cosa sono.
Allora,
io non do uno servizio, sì, dico semplicemente le cose stanno,
sì,
così.
Sì, sì, lei, guardi, non abbiamo paura delle nostre opinioni e neanche di cambiarle le nostre opinioni, perché, cioè, come ripeto, questo è un laboratorio di riflessione e quindi le opinioni non si propongono così, ma insomma anche si discutono e si cambiano. Allora, lei ha parlato di una serie di cose, cerco di trovare dei momenti sintetici. Innanzitutto del fatto che l'omosessualità sarebbe un disordine, e come anche come l'ascoltatore, lei attentamente aveva registrato ieri, ha detto, ma come anche mi pare confermato da quel testo che lei ha letto, in cui però si diceva che sia un disordine ma va tollerato e accolto. Ecco, io penso che già su questo punto bisognerebbe fare una riflessione. È un disordine? In che senso è un disordine? Allora, quali sono i testi di riferimento di questo, di questa, di questo disordine inteso come un, con un'accezione un po' negativa, no? Perché allora potremmo vedere che, non so, per esempio il Vangelo, io non sono proprio un'esegeta attentissima, ma parla anche di un amore che scompiglia l'ordine, che solo quando scompiglia l'ordine è davvero amore, o parla di abbandonare le proprie famiglie, no? Ricordiamo il messaggio di Gesù ai discepoli: andate, lasciate e seguite me, no? Ora io veramente cito in modo davvero questa volta sì disordinato, però per mostrare come la vicenda, la storia sia piena di sfumature. Il punto è che lettura gli diamo. Allora, la questione del genere, meritorio davvero questa pagina oggi di Repubblica, che intorno a questa parola gender mostra quante conclusioni siano emerse. Perché, allora, una cosa è la differenza di genere, cioè nascere maschi o nascere femmine, su questo anche lei diceva che insomma è abbastanza evidente, e l'identità di genere, cioè sentirsi maschi o sentirsi femmine al di là della propria anatomia. Allora, di nuovo, sentirsi maschio penso che sia capitato a molte bambine, e sentirsi femmina è capitato a molti bambini, e non necessariamente questo è diventato poi un'omosessualità, oppure in molti casi lo è diventato, in altri no, in altri non sappiamo. Allora, che però questa distinzione, che era stata presentata in alcuni testi, distinzione necessaria per poter introdurre un discorso sull'omosessualità, ma anche per contrastare l'omofobia, per associare a quello che lei giustamente diceva la necessità dell'accoglienza e della tolleranza, a fianco ancorché pure di un disordine, cito il suo testo. Allora, questa distinzione è stata presa, fermata, come immobilizzata e resa un fantasma, una paura, ovvero chi parla di queste cose in realtà propone un modello che è svincolato dal classico maschile-femminile. Io credo che sia questo l'equivoco che si è generato intorno al gender, cioè da una parte c'è stata una volontà di spiegazione, c'è stata la volontà di dare un messaggio, e dall'altra c'è stata una paura. Allora, quando i messaggi vengono raccolti con paura, probabilmente c'è anche qualcosa di sbagliato nel messaggio. Però, se il fine è, diciamo, una società più tollerante, una società più aperta, che sia rispettosa delle differenze, ecco, credo che rispondere con la paura sia sempre una risposta, vogliamo dire, sbagliata, diciamo imprecisa. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Andrea, telefono da Bologna. Io telefono perché torno sulla tassazione della casa.
Sì.
Perché avevo delle considerazioni giorni fa di un tipo, poi improvvisamente ieri le ho modificate. Spiego perché.
Sì.
Io ho ereditato da mia madre un appartamento di 80-90 metri quadri qui a Bologna, e per il quale, che è diventata seconda casa, perché ho già la mia casa con mia moglie, per la quale spendo 2.000 euro all'anno. Quindi praticamente mi assorbe tutto il risparmio che facevo, o le vacanze, se vogliamo dire, no? Cioè i soldi che avrei speso per le vacanze. Perciò pensavo, ma come? Detassano la prima casa, che è già a un livello abbastanza basso, e invece mantengono così esose, perché è una cifra altissima, le seconde case. E quindi ero piuttosto arrabbiato con questa nuova detassazione. Però poi ripensandoci, in realtà credo che forse non sia completamente sbagliato, perché alla fine, detassando la prima casa, mantenendo alte le seconde, si incentiverà la vendita delle seconde case a favore di magari ragazzi che vorranno farsi la prima di case, e quindi credo che sia comunque un provvedimento di sinistra, se si può dire, anche se incentiva la proprietà privata, e comunque alla fine positivo, perché probabilmente, secondo me almeno, possedere una casa è comunque qualcosa che fa bene, diciamo, anche a dei ragazzi giovani, che gli dà stabilità.
Sì.
E, fra l'altro, credo che non vada verso le non sia un provvedimento a favore dei costruttori edili, perché in realtà se le case vengono, le seconde case vengono vendute, è ovvio che non vengono costruite, quindi da certo questo punto di vista in realtà
un doppio vantaggio
verso, sì, anche la protezione del suolo, sì, nel senso che non incentiva la costruzione di case nuove quando ce ne sono tantissime. Io abito a Bologna e dico il centro di Bologna è pieno di seconde case, terze case e anche sfitte, e quindi secondo me alla fine è un provvedimento di sinistra che per me è positivo, malgrado, lo ripeto, io sono uno di quelli che fatica a tenere una casa ereditata dalla madre e la tiene stretta coi denti.
Sì.
Volevo sapere cosa ne pensa lei.
Guardi, sentendo il suo racconto, diciamo, penso che si sia visualizzata quella che era proprio un'Italia che ha costruito in fondo il suo benessere, il suo senso di appartenenza, proprio la sua identità sul concetto di seconda casa. Per carità, non tutti, ma ricordiamo quando questo era una cosa molto popolare, no? Cioè la seconda casa era veramente il punto di arrivo delle famiglie che avevano costruito un benessere, perché era la casa di vacanze, era la casa... ecco, quest'Italia è effettivamente è sparita, non c'è più. E in questo concordo con lei, cioè il mercato delle seconde case è un mercato che adesso appunto si eredita, ma che si ereditano sostanzialmente più problemi che altro, perché insomma situazioni che vanno poi mantenute, poi soprattutto mi riallaccio davvero anche al messaggio che Franco Bruni lanciava questa mattina sulla Stampa. Siamo in una società più mobile, in una società in cui dovrebbe essere incentivato l'affitto. Vediamo il successo enorme che hanno avuto questi portali di collegamento come Airbnb, che offrono affitti, no? Su internet, scambi di case. Allora, questa è la realtà in cui viviamo. Il mondo delle seconde case va a sparire. Qual è però l'importanza che secondo me, cioè la cosa importante che in questa fase di cambiamento va ribadita, la ricordava anche Banca Italia, l'abbiamo letto questa mattina, che questi provvedimenti abbiano il senso della permanenza, non della provvisorietà, perché sulla casa le famiglie impostano il loro futuro. Allora, una cosa è sapere di impostarlo con case di proprietà con una certa tassazione o case di affitto con determinati sgravi, e una cosa è invece essere rimessi all'onda che passa. Allora, questo crea destabilizzazione e crea anche allarme sociale. Viceversa, una politica di detassazione della prima casa e di promozione dell'affitto, a differenza per esempio del sostegno alle seconde case, è una politica che ha senso, che è forte, che si inquadra in un discorso coerente nella misura in cui ha dei connotati di permanenza. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Frida Tonizzo. Sono consigliere dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie. Vorrei cogliere l'occasione di questa telefonata per rilanciare un appello che nei giorni scorsi è stato mandato a tutti i componenti della Commissione Giustizia della Camera per la rapida approvazione di un disegno di legge che riguarda la tutela della continuità affettiva dei bambini affidati. È una legge su cui noi puntiamo molto proprio perché stabilisce un principio che condividiamo, e cioè che se un bambino in affidamento familiare viene dichiarato adottabile dal tribunale, deve prioritariamente essere valutata la disponibilità degli affidatari per la sua adozione. Ma questa proposta di legge per noi è importante per un altro motivo, perché stabilisce che comunque un bambino, dopo un periodo di affidamento, sia che rientri a casa sua, sia che venga affidato ad un'altra famiglia o adottato da un'altra famiglia, deve essere tutelato la continuità delle sue relazioni. Non deve più succedere quello che ancora oggi succede ogni tanto, ma non, anche a volte frequentemente in alcune realtà, che un bambino dopo anni di affidamento in una famiglia viene dal tribunale sistemato altrove e si interrompono rapporti che hanno contribuito alla crescita di questo bambino fra persone che lo hanno allevato per tanti anni. È una proposta di legge che è già stata approvata dal Senato e adesso all'ordine del giorno, si sta discutendo in aula alla Camera. È un testo che noi riteniamo rappresenti una buona mediazione. Siamo preoccupati perché se vengono presentati e passano gli emendamenti che sono stati presentati, oltre a stravolgere le finalità di questa proposta di legge, si perde un po' il senso che noi volevamo dare e abbiamo sostenuto non solo come associazioni ma anche come coordinamento nazionale dei servizi affido.
Guardi,
cioè che un bambino non può essere considerato un pacchettino che si sposta da un posto all'altro.
Guardi, sono assolutamente
sono stata chiara.
È stata chiarissima, io sono assolutamente d'accordo con lei e di nuovo mi sembra che il problema sia una legislazione troppo statica, perché una cosa è il principio dell'affidamento, che in molti casi le famiglie affidatarie si avvia sono delle famiglie che danno una disponibilità, parlo anche di disponibilità affettiva, economica, diversa da quelli che affrontano l'adozione. Allo stesso tempo, di nuovo, valutiamo le situazioni laddove ci sono delle situazioni di affido che hanno tutte le coordinate per confluire in situazioni di adozione o di non rescissione di legami, è evidente che vanno preferite, privilegiate e anzi favorite. Sono su questo assolutamente d'accordo e mi auguro, conosco questa proposta, mi auguro che venga accolta senza, come diceva lei, quelle pericolose correzioni che ne stravolgerebbero il senso. Il nostro tempo è scaduto, vi ricordo che dopo il GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 e tutta la città ne parla. Per quanto riguarda Prima Pagina, continuate a seguirci sul sito, sulla nostra pagina Facebook. Un saluto e a domani.
Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.